Siamo con il segretario dell'FNSI, Franco Siddi, e abbiamo appena partecipato all'iniziativa Le sfide del cambiamento, quale futuro per i media. È stata delineata un'immagine del panorama giornalistico a luci molto accese, però anche che presenta notevoli ombre. Da questo quadro che è stato delineato emerge che comunque sia il panorama giornalistico è sottoposto a numerose pressioni, sia economiche che politiche. In che modo si possono destreggiare in questo ambito appunto un po' insidioso i giornalisti e anche i neogiornalisti, quelli che escono dalle università, ecco, che hanno tante aspettative di trovare uno sbocco occupazionale all'interno di questo mondo?
Sono due elementi nelle vostre domande. Il primo è quello della competenza professionale e quindi della forza professionale che ciascuno ha, che deve appoggiare su un solido bagaglio culturale, su un solido bagaglio di competenze, su un solido bagaglio fatto di saperi, diciamo così, maturati e proprio vissuti dalla storia al diritto, alla scienza, alle competenze tecnologiche, alla capacità di usare gli strumenti non diventandone schiavi ma padroneggiandoli, perché il giornalista deve trasmettere contenuti e non, come diciamo così, elementi meramente tecnici. Il fare il giornalista non è un'operazione tecnica, punto e basta. Bisogna saperla padroneggiare per presentare al meglio, diciamo così, il bene, il prodotto di informazione che si realizza con l'attività giornalistica. Bisogna avere molta schiena, molta competenza, dicevo, e anche molto senso dell'autonomia professionale, della dignità di una professione che di fronte alle notizie non può mai arretrare, e quindi la schiena dritta è qui che si vede, e la forza di esprimere le proprie idee difendendole e rappresentandole come tali, non confondendole con le notizie. Dall'altra parte c'è però da fare i conti col sistema industriale dell'informazione, con quello che è lo sbocco che chi vuol fare giornalista cerca quando va ad una scuola di giornalismo, lo sbocco nel lavoro. Il lavoro per 100.000 persone garantito non c'è in Italia, non c'è in molti altri paesi, sia perché c'è un momento di crisi che investe l'industria dell'informazione nel suo complesso, che non è in grado di reggere tanti giornalisti al lavoro con il proprio business autonomo, e quindi perché anche l'impresa deve essere autonoma e dovrebbe essere sempre più estranea ad altri interessi, anche se così non accade. E dall'altra parte c'è la consapevolezza invece che c'è una disponibilità di giornalismi potenziali, non di 100.000, tanti quanti sono iscritti oggi all'ordine, ma di 200, forse di 300.000, perché oggi le tecnologie ci consentono di entrare in tempo reale e con immediatezza nel circuito della comunicazione e dell'informazione di massa, anche con altri strumenti, per cui ci sono tante attività che sono molto vicine, di confine spesso simili a quelle del giornalista. Il giornalismo professionale però deve dare anche un reddito, deve dare un lavoro, come voi dite. Il lavoro appunto non c'è per tutti, oggi c'è uno stato di crisi che espelle i giornalisti, noi perdiamo 700 posti in un anno, solo in un anno, strutturalmente, nei settori tradizionali, in particolare carta stampata, quotidiani e periodici. Ci sono nuovi media che si affermano, ma non generano ancora posti di lavoro sufficienti per coprire questi vuoti. Non so quanto tempo ci vuole, perché i nuovi confini non ci si vedono ancora, anzi la tecnologia stessa spinge per spostarli in avanti, i nuovi confini, più in là nel tempo, ci offre dei punti di riferimento parziali, e il sistema economico è ancora in crisi, non si sa quando usciremo dalla crisi economica, che investe direttamente l'editoria, non solo in Italia ma nel mondo. Il New York Times che ha perso 700 posti, la BBC che taglia, in Italia perdiamo 700 posti, sembra quasi che siamo degli avvantaggiati rispetto a ciò che accade in altri paesi, è drammatico ma è così, quindi occorre darsi un orizzonte per chi fa le scuole di giornalismo, sapere che questa è la professione sicuramente che ha un grande fascino e che per esercitare bisogna prepararsi bene, quindi è utile fare le scuole, farle bene, esigere che i master siano ancora più impegnativi, perché serve più master secondo me, questa è la mia opinione, e allo stesso tempo sapere che il mondo del lavoro potrebbe riservarci situazioni dure e difficili, per cui anche nelle scuole andrebbe molto preparato l'impatto col mondo del lavoro. Forse bisogna fare di più per conoscerlo e perché ciascuno possa, arrivato a 30 anni, massimo 32, fare le sue scelte definitive per la vita, o oppure entrare in un orizzonte nuovo, quello americano, il modello americano, in cui uno fa il giornalista per un certo arco di tempo e poi dopo fa un altro mestiere. Io vengo da un congresso proprio all'estero, dove ho scoperto un collega canadese che è stato anche in Italia, che ha lavorato per me da giornalista, poi dopo di che ha deciso di punto in bianco di cambiare mestiere e si è messo a fare il gestore di McDonald's. Non lo so, io non riuscirei a farlo, lo confesso, non fa parte della mia struttura mentale. Forse i giovani sono più in grado di affrontare con consapevolezza questo dinamismo, diciamo così, nell'apertura alle professioni che il mondo di oggi forse richiede, perché è un mondo in perenne cambiamento e che garantisce meno posti stabili per tutti di quanto non facesse un tempo in cui prevaleva l'assistenza.
Un opuscolo dell'anno scorso di Pulitzer asseriva che un'opinione pubblica informata era l'elemento migliore per poter riuscire a controllare anche i casi di buona informazione, nel senso un'opinione pubblica sicuramente istruita può contribuire ad elevare il livello giornalistico. Secondo lei a che livello è l'opinione pubblica in Italia? E ci potrebbe anche descrivere, se, secondo lei, con due aggettivi, se riesce, il panorama giornalistico italiano?
Intrigante la domanda, oltre che dannata per certi versi. Sicuramente oggi c'è un'opinione pubblica avvertita, soprattutto nella parte di cittadinanza mediamente istruita, che è in grado di padroneggiare gli strumenti della comunicazione come nessun altro, anche più della gran parte dei giornalisti italiani, e quindi di entrare in relazione diretta. Proprio da Perugia, mi pare, è partita un'iniziativa straordinaria che in due giorni ha raccolto 150.000 firme su Facebook per contestare il titolo di un telegiornale, il processo Mills, come sapete, telegiornale 1. E questo impone ai giornalisti di fare i conti con una realtà dura. Il giornalista non è padrone della notizia, non è padrone assoluto dell'informazione, è titolare dell'esercizio di una professione che gli consente di dare la formazione al pubblico, ma non può infischiarsene del pubblico. Deve tenere conto che il pubblico non solo ha dei gusti, ma soprattutto può essere competente, talvolta è più competente di lui, perché un giornalista si occupa di tutto, ma non può essere oltretutto onnisciente, e quindi deve ascoltarlo, deve essere in relazione continua. Il contatto con l'opinione pubblica prima lo realizzavamo attraverso contatti diretti, incontrando la gente nei bar, nelle questure, nei consigli comunali. Oggi non basta, oggi c'è un altro mondo, anche il mondo della rete. Vanno ascoltati i cittadini, perché dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo temere questa cosa per certi versi, perché è una sfida continua. Il giornalista non è mai arrivato da questo punto di vista, deve ogni giorno rimettersi in discussione, e questo che voi avete detto lo rimette in discussione. Certamente non si può neanche essere schiavi, come dire, delle contorsioni a volte che ci sono sulla rete, di chi purtroppo ha un solo interesse le monomanie, ecco, non possono essere del giudizio, deve essere in grado di discernere, però deve tenere conto che è più osservato di ieri, più giudicato di ieri in maniera pesante. Dopodiché gli aggettivi che possiamo cercare per noi sono che, insomma, che il giornalismo nel suo complesso forse oggi non è sufficientemente dinamico e sufficientemente all'altezza delle sfide che viviamo, o meglio, non è sufficientemente avvertito delle sfide, dei rischi, ma anche delle opportunità che ci sono. A volte chi è garantito è troppo chiuso, chi non è garantito e bussa alla porta pensa che la colpa sia non di uno sistema complessivo, che bisogna comprendere l'economia in crisi, le difficoltà, eccetera, e anche i colleghi che in qualche modo chiedono, ma che sia solo colpa di chi è occupato. Non è cacciando via chi è occupato che risolve il problema mio, che aspetto di essere occupato. Ecco, dovremmo trovare un equilibrio che noi abbiamo cercato di aprire attraverso il contratto, ma il contratto di lavoro è un modello di riferimento per stare insieme nel lavoro secondo principi che rispettano l'antologia e che assicurano le condizioni minime di reddito. Il resto viene da sé, o dovrebbe autoregolamentarsi in qualche modo.
Ringraziamo tantissimo per la disponibilità che ci ha dimostrato il segretario del FNSI e per radiofonica.com. Questo
grazie
è tutto.
A voi.